Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Siamo nel nostro studio del Vangelo di Luca, al capitolo 9, e stiamo esaminando i versetti dal 23 al 27. E questo è davvero il cuore dell'insegnamento di Gesù, perciò non abbiamo cercato di correre nel corso di questo, quello che è un passo piuttosto semplice e diretto. E la tentazione per me sarebbe quella di rimanere qui per mesi e mesi e mesi, sviluppando tutto ciò che è o esplicito o implicito in questo passo, e sto resistendo a questa tentazione, sto cercando di andare avanti. Però quando ci si chiede che cos'è che Gesù abbia insegnato e quale sia stato l'insegnamento più centrale e significativo, quello lo si trova proprio qui. Perché al versetto 23 Gesù dice: se qualcuno vuole venire dietro a me, e lì ci potremmo fermare, potremmo dire questo è essenziale alla sua missione. Egli è venuto a cercare da salvare ciò che era perduto, è venuto a chiamare le persone a sé. E dice: se qualcuno vuole venire dietro a me, ecco cosa deve fare. Qui dunque ci sono le condizioni stabilite per il messaggio più importante mai dato su questa terra, il messaggio del seguire Gesù. Cosa significa essere un seguace di Gesù? Cosa significa essere un discepolo di Gesù? Cosa significa andare dietro a Lui? Cosa significa diventare cristiani? Cosa significa essere salvati? Questo è il cuore del messaggio. E quello che Gesù dice qui affronta direttamente questa questione. Dunque, vuoi seguire Cristo, vero? Vuoi andare dietro a Cristo? Vuoi essere suo discepolo? Vuoi essere un piccolo Cristo, tra virgolette, che è ciò che significa la parola cristiano? Vuoi seguirlo nel suo regno, il regno di Dio? Vuoi il suo perdono, il perdono che egli dà? Vuoi la vita eterna che egli promette? Ebbene, se vuoi tutto questo, dice, devi rinnegare te stesso, prendere la tua croce giornalieramente e seguire me. Questa affermazione di Gesù è ripetuta numerose volte nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, e sono certo che egli l'abbia proclamata moltissime volte, centinaia di volte nel suo ministero di predicazione, perché questo è il cuore della questione stessa del discepolato e della salvezza. Ora, abbiamo già visto i tre elementi: rinnegarsi, prendere la propria croce e seguire. Ma voglio tornare su di essi, non in parte, ma come un tutto. E voglio cercare di darvi un riassunto di ciò che egli sta veramente dicendo qui. Ed è importante farlo, perché ciò che Gesù sta dicendo qui è fondamentalmente l'opposto di quello che i predicatori predicano oggi. Infatti, la chiamata fondamentale alla salvezza, le parole del nostro Signore, sono totalmente opposte a come la gente pensa nella nostra cultura, nella nostra società. Viviamo in una cultura dell'amore di sé, per dirla in modo semplice, una cultura che è consumata dall'amore di sé, dall'edificazione dell'ego, dall'autostima, dal sentirsi bene con se stessi, dal pensare di essere importanti, dal pensare di essere preziosi, di essere eroi, di aver raggiunto un qualcosa, di meritare un certo onore. Stiamo affogando in premi per ogni cosa immaginabile e inimmaginabile. I genitori sono ossessionati dal rafforzare l'ego dei loro figli con ogni mezzo possibile, anche dal rafforzare il proprio senso di valore. Questa è la generazione degli amanti di se stessi. E solo per ricordarvelo, in 2 Timoteo capitolo 3, l'apostolo Paolo classificò l'amor di sé come un peccato, anzi, un peccato dominante, in una delle sue liste di iniquità più familiari, ce ne sono diverse nelle sue lettere, ma egli inizia proprio questa lista con amanti di se stessi, poi dice amanti del denaro e poi continua con il resto in 2 Timoteo 3. Questo descrive i seduttori, gli increduli, coloro che si trovano fuori dal regno di Dio, coloro che non conoscono la verità. L'amore di sé è in cima alla lista come atteggiamento umano normale, un'attitudine normale. I peccatori sono consumati dall'orgoglio, sono consumati da se stessi e noi l'abbiamo trasformato nella virtù dominante della nostra società. E così ci troviamo qui con il Vangelo, da presentare ad una generazione di persone che non solo sono orgogliose, ma hanno anche trasformato l'orgoglio nella virtù delle virtù, che sono innamorate di se stesse e cercano di soddisfare ogni capriccio, ogni desiderio, ogni ambizione, ogni sogno, ogni speranza, e cercano di essere tutto ciò che possono essere, che cercano di dar valore a tutto ciò che sono, tutto ciò che dicono e tutto ciò che fanno. E noi affrontiamo questa cultura, questa società con il Vangelo. E dal cuore del Vangelo c'è questa frase d'apertura. Vuoi seguire Gesù, vero? Vuoi entrare nel regno di Dio? Vuoi che i tuoi peccati siano perdonati? Vuoi il cielo eterno? Lo vuoi? Allora rinnega te stesso, prendi la tua croce e sottomettiti pienamente a Lui. Ma non puoi nemmeno arrivare alla parte della sottomissione se non superi la parte della croce, e non puoi arrivare lì se non superi la parte del rinnegare te stesso. Per darvi un termine che probabilmente non dimenticherete, prendo in prestito da Martin Lutero. Lutero, come sapete, diede avvio alla riforma protestante, era un prete cattolico che giunse a comprendere la verità della salvezza per grazia mediante la fede solo in Cristo soltanto, indipendentemente dalle opere, dalle cerimonie e tutto il resto. E così decise di confrontare il sistema cattolico romano, il grande sistema monolitico d'errore ed inganno, e selezionò 95 diverse affermazioni, 95 diverse proteste. Ed è per questo che siamo chiamati protestanti. 95 diverse asserzioni contrarie al cattolicesimo. Le scrisse e le inchiodò alla porta della chiesa del castello di Wittenberg, della chiesa di Wittenberg. E la quarta di queste proteste, la quarta delle sue 95 affermazioni, era che un cuore penitente, un cuore che viene a Dio e riceve la salvezza, è caratterizzato da, ed ecco qui il suo termine, odio di sé, odio di sé. Citando dalla quarta affermazione di Lutero, leggiamo: e così la penitenza rimane finché rimane l'odio di sé. Disse che l'odio di se stessi era la vera penitenza, il vero ravvedimento interiore. Questo, disse Lutero, è essenziale al Vangelo. Mentre il sistema romano, come ogni sistema di autogiustizia, di giustizia personale o di guadagnarsi la propria salvezza con cerimonie, con buone opere, è intriso di amore di sé, Lutero affrontò la cosa e disse: finché il peccatore non arriva ad odiare se stesso, non entrerà mai nel regno di Dio. Così nella stessa nascita del protestantesimo, la stessa nascita del Vangelo, per così dire, liberato da sotto la roccia dove è stato nascosto per 1000 anni dal cattolicesimo, al suo stesso inizio il Vangelo viene definito come fondato sull'odio di sé del peccatore, da parte del peccatore, odiando se stessi perché si arriva a vedere che nella carne non dimora alcuna cosa buona, che non c'è nulla di valore, nulla di degno, che siamo, come disse Geremia, ingannevoli più di un'altra cosa, insanabilmente maligni, ogni parte di noi è malata, come disse Isaia, dalla testa ai piedi, non c'è nulla di buono in noi, da nessuna parte. Non c'è nulla che abbia alcun valore, non c'è nulla che meriti onore o lode. È arrivare a quell'atteggiamento tipico delle beatitudini. Arrivare a comprendere la povertà spirituale, comprendere la bancarotta spirituale, di comprendere il proprio assoluto nulla, di guardare tutto ciò che è stato fatto nella propria vita, che sia religioso o educativo o morale o qualsiasi altra cosa che sia, e come l'Apostolo Paolo disse, possiamo dire, è tutta spazzatura, tutto letame. Questo semplicemente non si vende nella cultura dell'amore di sé. Però francamente è assolutamente assurdo suggerire che una persona possa incontrare Dio, il Dio santo, il Dio giusto, ed entrare nel suo regno senza voler essere liberato dal proprio peccato e senza voler essere liberato da una comprensione del peccato per ciò che realmente è, cioè qualcosa di pervasivo e qualcosa di dominante. Coloro che incontrano Dio, alle condizioni di Dio, coloro che vengono a Dio ed entrano nel suo regno, invariabilmente hanno un senso travolgente della propria peccaminosità. Giobbe, che era l'uomo migliore, secondo il primo capitolo del libro, nel capitolo 42 disse: avevo sentito parlare di Dio con le mie orecchie, ma ora l'ho visto. E poi aggiunse: io mi detesto. In ebraico, io mi disgusto di me stesso, disprezzo me stesso, tutto ciò che sono al di fuori di Dio, tutto ciò che sono nella mia umanità, qualsiasi cosa e tutto di me è così macchiato, così corrotto dalla caduta, dal peccato, dalla corruzione, dal peccato, odio tutto di me stesso. L'apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, disse in Prima Timoteo, capitolo 1, versetto 15, certa è questa affermazione, degna di piena accettazione. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Non c'era nulla di Paolo che lo raccomandasse a se stesso, non c'era nulla quindi in Paolo che lo raccomandasse a qualcun altro. Oggi la gente si vanta spudoratamente di quanto sia grande, di quanto sia buona e di quante cose abbiano realizzato, di quanto siano desiderabili, di quanto siano capaci, di quanto siano preziosi. Ma fu Isaia a dire, quando vide Dio: guai a me, perché sono perduto. Letteralmente mi sto disintegrando davanti ai miei stessi occhi. Tutta la mia immagine, l'immagine di me stesso, si sta sgretolando, si sta frantumando, perché alla presenza di Dio si vide soltanto come un peccatore miserabile, e pronunciò su se stesso la condanna, dicendo che era un uomo dalle labbra impure. Questo è ciò di cui stiamo parlando. Questa è l'abnegazione personale. Non significa dire: oh, mi sa che venderò la mia casa, darò tutti i miei soldi via, necessariamente ai poveri. Non si riferisce al dire: ok, andrò a vivere in povertà e stracci. Non significa quello. Non significa dire: oh, mi priverò di ciò che è mio in termini di beni materiali o del mio lavoro o quant'altro. No, no, no. Significa dire: io rinnego che in me ci sia alcuna cosa di valore, alcuna cosa degna, alcuna cosa buona, qualcosa che meriti di essere premiata, qualcosa che meriti di essere messa in mostra come un esempio, qualcosa che meriti di essere esaltata. E questa travolgente sensazione di affogare nella propria peccaminosità totale. Pietro, di nuovo alla presenza di Dio in Cristo, disse: allontana di me, perché io sono un uomo peccatore. Quando si rese conto che Gesù era Dio, perché poteva controllare i pesci, perlomeno in quel giorno, Luca 5, non ebbe altro che disgusto di se stesso. Disse: vattene via, non dovresti neppure starmi vicino, non dovresti neppure essermi accanto. Lo stesso atteggiamento lo vediamo in Luca 18, il pubblicano che abbassa il capo e non osa nemmeno alzare lo sguardo verso il cielo, perché non pensa nemmeno di avere il diritto di guardare in alto, temendo che Dio guardi in faccia ad un tale miserabile. Disse: Dio abbi pietà di me, peccatore, e si batte il petto, ma non osa alzare lo sguardo, non vuole nemmeno, per così dire, incrociare gli occhi con Dio, si sente così indegno. Quando diventi cristiano non è che all'improvviso ti svegli per scoprire cosa puoi offrire a Dio. Ci sono molti altri esempi nelle scritture di uomini e donne che, quando videro Dio, veramente lo videro, furono letteralmente schiacciati dal peso della loro nullità, della loro peccaminosità. E francamente questo è assolutamente estraneo alla cultura nella quale viviamo, è estraneo ad una cultura fondata sull'amore di sé, sulla legittimazione di ogni desiderio passeggero. Qualsiasi cosa tu voglia, dovresti averla, puoi essere tutto ciò che vuoi essere, puoi sognare il tuo sogno e puoi vivere il tuo sogno. L'intero scopo della vita è quello di portarti a desiderare qualsiasi cosa tu voglia desiderare e vederla compiuta di fronte a te, insistendo sui propri diritti, insistendo sui propri privilegi, sul proprio rispetto, insistendo sulla ricompensa, sull'onore, sull'approvazione. Le persone che entrano nel regno di Dio non insistono su nulla di tutto ciò, si sentono indegne di tutto questo. Le persone che entrano nel regno di Dio sono letteralmente sopraffatte dall'odio per ciò che sono. odio ciò che sono, odio ciò che sono, odio ciò che sono, perché tutto ciò che sono è peccato. Ora, questo produce ravvedimento, questo produce un voltarsi, un desiderio di essere liberati, di essere salvati da ciò che siamo e di essere trasformati in ciò che non siamo ancora, ma che desideriamo essere, qualcosa che è buono, qualcosa che ha valore, che è giusto, che è utile, che è retto. Torniamo a Luca, capitolo 5, versetto 32. Lì Gesù disse: io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori al ravvedimento. Io non posso far nulla per le persone che pensano di essere già giuste. Non posso far nulla con le persone che sono impressionate da se stesse o impressionate dalla loro religiosità, dalla loro moralità, dai loro soldi, dalla loro istruzione, dalle loro conquiste. Non posso far nulla per loro. Io non sono venuto per loro. Essi non ascoltano il mio messaggio. Luca 13, versetto 3, Gesù ci dice quanto sia importante questo ravvedimento. Versetto 3, io vi dico, no, ma se non vi ravvedete, tutti allo stesso modo perirete. E sta parlando di morte e dell'inferno. Versetto 5 lo ripete, io vi dico, no, ma se non vi ravvedete, voi, tutti allo stesso modo perirete. Due volte ci dice che moriremo ed andremo all'inferno se non ci ravvediamo. E le uniche persone che si ravvedono sono i peccatori, sono coloro che sono consapevoli della loro miseria. Ecco perché l'opera dello Spirito Santo è quella di convincere di peccato. Quindi ciò che Gesù sta dicendo qui è che se vuoi entrare a far parte del mio regno, se vuoi seguirmi, se vuoi che i tuoi peccati siano perdonati, se vuoi la vita eterna, devi iniziare odiando tutto ciò che sei senza di me, riconoscendo che tutto ciò che c'è di buono in te non è altro che stracci sporchi, disprezzando tutto di te stesso. Ed ora, poiché tutto ciò che avresti potuto guadagnarti o tutte le cosiddette opere sono state ridefinite come miseria e ti riesci a vedere come totalmente indegno, sei proprio nel posto perfetto per allungare la mano, per gridare, per ricercare la misericordia e la grazia. Quindi il vero messaggio del Vangelo è il messaggio che devi iniziare odiando tutto ciò che sei. E questo non si vende bene nella nostra società, vero? E quando mai si sente un predicatore predicare così? Questo non è seeker friendly? Questo non si adatta alla cultura popolare, al suo livello, che è il nuovo pragmatismo? Provate a predicare nelle chiese dove gli increduli vengono messi a loro agio. Quando è stata l'ultima volta che avete sentito qualcuno predicare sull'odiare se stessi, sul disprezzare se stessi, sull'abborrire se stessi, sul non vedere in sé nulla di valore, che non c'è nulla in te, nella tua mente, nelle tue emozioni, nella tua volontà, nulla nelle tue conquiste che sia davvero buono, non c'è nulla di degno di onore, nulla degno di essere stabilito come esempio, nulla al suo meglio è bontà umana, che priva della potenza di Dio e della gloria di Dio è una specie di bontà cattiva. Gesù chiamava sempre i peccatori ad odiare se stessi. Il messaggio di oggi nella chiesa è, e l'ho sentito di nuovo questo sabato, stavo ascoltando ad un evangelista in televisione: ti senti insoddisfatto, senti che i tuoi sogni non si stanno realizzando, senti del vuoto nel tuo cuore, viene Gesù e lui riempirà il tuo cuore e realizzerà tutti i suoi sogni, bla 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 bla. Ed era tutto incentrato sul fatto che tu puoi ottenere ciò che vuoi da Gesù. Questo non è il Vangelo. In Luca 24, al versetto 47, Gesù disse: quando andrete a predicare, ecco il tema, ok? Nel suo nome si deve predicare a tutte le nazioni, cominciando da Gerusalemme, il ravvedimento del perdono dei peccati. Avete notato cosa disse? Non cominciate quando sarete lì fuori città, cominciate da qui. Non c'è un messaggio per Gerusalemme ed un altro messaggio per altrove. Si comincia qui, si comincia ora, proprio qui a Gerusalemme, dove non è popolare. Qui si comincia e da qui si va attraverso il mondo intero, si va da ogni nazione del pianeta e si fa la stessa identica cosa. Si predica che nel nome di Gesù le persone saranno perdonate dei loro peccati se si ravvedono. Se si ravvedono. Ed il ravvedimento è il prodotto dell'odio di sé. È il prodotto di quell'atteggiamento delle beatitudini. Le persone si ravvedono quando si guardano, si vergognano di ciò che vedono. Quando si guardano a sé, sono contrite per ciò che vedono. È una ridefinizione della loro autovalutazione intera, che dice: non sono niente, sono meno di niente, sono peccatore, sono miserabile, sono malvagio fino al midollo. A proposito, questo non è un'opera umana, come ho detto l'ultima volta, non è un'opera umana, questo non è qualcosa che un peccatore morto, cieco, sordo, dal cuore duro possa compiere da solo. L'unico modo in cui il peccatore arriverà mai a capirlo è quando il peccatore è esposto alla parola di Dio, dallo Spirito di Dio, e quando lo Spirito di Dio prende la parola di Dio e sveglia il peccatore alla sua vera condizione, questo succede. Ma come può lo Spirito Santo svegliare il peccatore alla sua vera condizione se la verità non è predicata? È per questo che Romani dice: come udranno senza qualcuno che predichi? Qualcuno deve dirlo? E la chiamata al ravvedimento non è un comando a sistemare in qualche modo la vostra vita prima di venire a Cristo? È un'inversione totale del modo in cui vivete e comprendere ogni parte del vostro essere. Nel Nuovo Testamento sono usate tre parole greche per riferirsi al ravvedimento e illustrano i tre elementi, per così dire, del ravvedimento. C'è la parola metaneo, che è usata in diversi brani, usata in Luca 11, 32, Luca 15, 7, 10. Questa parola metaneo esprime fondamentalmente un'inversione del vostro pensiero, dell'atteggiamento mentale, un cambiare idea. Così che il ravvedimento riguarda la mente, cioè dovete cambiare idea su come vi vedete, per vedervi come siete veramente, vedervi come la scrittura dice che siete, vedervi come Dio dice che siete, per chi Dio dice che siete, vedervi come caduti, come depravati, come corrotti, dalla sommità della vostra testa alla punta del piede. La seconda parola che viene usata è metamelomai, che è un'altra parola greca che significa ravvedimento, viene usata in Matteo 21, 29 al 32. Questa parola però enfatizza il rimorso, il dolore. Una volta che la mente ha afferrato la nuova definizione di chi siamo, di chi sono, segue da quello un moto conseguente che va dalla mente ai sentimenti, e subentrano quindi le emozioni, e c'è dolore, c'è vergogna, e questo è metamelomai. Poi c'è una terza parola, epistrephomai, che anch'essa è la parola per ravvedimento, viene usata in Luca 17,4, Luca 22,32, e significa, in realtà, si riferisce al fatto che cambiamo direzione nella vita. E questo si riferisce alla vostra volontà, quindi comincia dalla mente, passa alle emozioni ed attiva la volontà. E questi sono i tre elementi coinvolti nel ravvedimento. Cambiate il modo in cui vi vedete, provate rimorso e tristezza verso di quello, e così vi voltate e vi dirigete nella direzione del cambiamento. E ciò vi metterà nella direzione verso Dio. E sarete come il pubblicano in Luca 18, sarete lì che direte: Dio, Dio, la mia mente comprende la mia miseria, le mie emozioni la sentono così tanto che non posso neppure alzare gli occhi verso il cielo, mi batto il petto. E poi la mia volontà entra in gioco e dice a te: voglio che tu abbia misericordia verso di me, peccatore. Quindi, intellettualmente parlando, il ravvedimento inizia con il riconoscimento del peccato, una comprensione della profondità e dell'ampiezza di quella peccaminosità, poi passa all'emozione, che ha un senso travolgente di dolore, di contrizione, di rimorso, è la tristezza di cui parlò Paolo, che conduce al ravvedimento, e poi volitivamente implica un cambiamento di direzione lontano da quel peccato, verso Dio, verso Cristo, gridando per misericordia e richiedendola. Non è solamente un cambiamento di mente o di idea, è un cambiamento di mente, di emozione e di volontà. David Martin Lloyd-Jones scrisse: ravvedimento significa che ti rendi conto di essere un colpevole, vile peccatore alla presenza di Dio, che meriti l'ira e la punizione di Dio, che sei diretto all'inferno, e significa che cominci a capire che questa cosa chiamata peccato è in te, che desideri ardamente liberartene, che le volti le spalle in ogni forma, in ogni modo, rinneghi il mondo qualunque sia il costo, il mondo e la sua mentalità, la sua visione, oltre che la sua pratica, rinneghi te stesso, prendi la croce, vai dietro a Cristo, i tuoi più cari e tutto il mondo possono chiamarti pazzo e dire che hai mania religiosa, che sei un fanatico, potresti dover soffrire finanziariamente, non fa alcuna differenza. Questo è il ravvedimento, ed è per questo che Gesù disse: dovete odiare vostra madre, dovete odiare vostro padre, vostro fratello, vostra sorella, seguitemi. Questo è il segno di un vero credente. Ora, perché sto parlando di questo ravvedimento? Perché sto girando attorno a questo versetto? Perché c'è così tanto qui dentro che voglio che ne comprendiate la grande realtà. torniamo al versetto 23, perché è esattamente di questo che parla il versetto 23, parla di questo tipo di autovalutazione che sfocia nel ravvedimento. Volete andare dietro a Cristo, volete voltarvi dalla strada che state seguendo per seguire Lui, quello è un voltarsi, quello è un ravvedimento, quello è volitivo, quella è la volontà. Ebbene, comincerà tutto con un'autovalutazione che è drammaticamente diversa dal modo in cui vi siete sempre visti. Dovete odiare voi stessi al punto di essere disposti letteralmente a morire se necessario. E questo è conseguenziale. Se mi vedo per quello che sono veramente, perché mai vorrei sacralizzare la mia vita? Se mi vedo veramente per quello che sono e voglio veramente essere qualcosa di completamente diverso da ciò che sono, allora la morte sarebbe in realtà abbastanza attraente per me. Non sarò mai l'uomo che dovrei essere in questo mondo. Non sarò mai l'uomo che dovrei essere finché non sarò morto, giusto? Nessuno di noi lo sarà mai. Io voglio il perdono per il mio peccato. Voglio giustizia, rettitudine nella mia vita. Voglio la pienezza della benedizione di Dio. Quando vengo a Cristo, voglio che il peccato esca di scena. Sono stufo dal mio peccato, sono stufo di me stesso, sono stanco e logoro di ciò che sono. Voglio abbandonare tutto questo. Voglio venire a Cristo, voglio andare per una strada diversa, voglio essere una persona diversa. Ed il compimento ultimo di tutti quei desideri e di quelle brame arriva dopo la morte. Quindi, come Paolo, la mia vita non è preziosa per me, cioè in me, in un certo senso, questa brama di essere ciò che voglio essere in Cristo, ciò che bramo essere in Cristo, ciò che desidero essere in Cristo, cioè questa fame, questa sete di giustizia che è caratteristica, voglio allontanarmi dal peccato, voglio essere in una situazione in cui il peccato non è più presente lì, così che la morte è un'amica benvenuta, ecco perché Paolo disse, per me morire è guadagno! Non sarò ciò che voglio essere, ciò che Dio vuole che io sia, finché non sarò uscito da questa vita. Quindi non è un grande salto se sto per rinnegare me stesso, essere disposto poi a morire, cioè prendere la croce, significa semplicemente essere disposto a morire. Le croci erano strumenti sui quali le persone venivano giustiziate. Gesù quindi sta dicendo che l'autorinnegamento si riferisce al fatto che siete così stufi di voi stessi che sareste persino disposti a morire. Ora, se volete seguirmi, se volete venire dietro me, dovete sentire questo, okay? Dovete capire la vostra vera condizione, dovete essere emotivamente sopraffatti da questa condizione, dovete avere dolore, vergogna, al punto di essere desiderosi di rinnegare voi stessi. Siete disposti ad andare qualunque sia il costo, seguire Cristo, anche se il costo è la morte. Quello è il ravvedimento. È ciò che è. È odio di sé. È abnegazione personale. E sapete, anche adesso c'è, o dovrebbe esserci, una sorta di residua diffidenza verso ciò che sono. E perfino un certo odio di se stesso. Qualcuno mi ha detto, stavo parlando agli studenti, ho tenuto alcune... stavo lì predicando nel college nelle ultime settimane, stavo dicendo agli studenti, una persona mi stava parlando e mi ha chiesto, sai, voglio solamente essere usato dal Signore, voglio essere utile al Signore, voglio essere utile al Signore. La mia risposta è stata, sai, io non penso così perché non ho veramente nulla da offrire al Signore. Quindi la mia preghiera non è, Signore, voglio essere utile a te, la mia preghiera è, Signore, spero in qualche modo di poter essere usato da te. Spero che... non voglio fare qualcosa per il Signore, spero solamente che il Signore possa fare qualcosa attraverso di me, capite la differenza? Non mi sto offrendo dicendo, Signore, oh, ti darò la mia vita per fare qualcosa per te, dimenticatelo. Non sono una macchina a propulsione propria, sono solamente uno strumento. E qualcun altro deve prendermi in mano, e quel qualcuno è Dio. Ma se sono uno strumento che puoi usare, quello mi basta, che tu possa usare questo vaso indegno, questo vaso di creta, come lo dice Paolo, questo secchio di immondizia, come Paolo lo definisce in Seconda Corinzi, allora... questo è beatitudine, questa è benedizione. Non c'è nulla in me di valore, non c'è nulla in me di utile. E quindi quando arrivo al punto in cui voglio essere liberato da ciò che sono ed arrivo al punto di odiar me stesso e grido a Dio, non porrò limiti a quello. Non dirò, Dio, puoi solamente andare fino a lì, puoi avere solamente questo e non quello. No, c'è un abbandono totale perché non c'è nulla a cui aggrapparsi, nulla di valore. Questo è collegato alla fede salvifica, Atti 20:21, ravvedimento verso Dio e fede nel nostro Signore Gesù Cristo, così che la salvezza venga a coloro e viene a coloro che vogliono seguire Cristo. È la ragione per cui vogliono andare dietro a Cristo, perché credono in Lui, però la fede che salva è la fede che è una fede penitente. Ora Gesù nella sua predicazione cercava di portare i peccatori a questo punto e Le persone che resistevano di più al messaggio erano quelle che si sentivano meglio con se stesse, giusto? Non è vero? Chi erano le persone che si sentivano meglio con se stesse? Chi erano? Gli ebrei religiosi? I farisei? Gli scribi? I sommi sacerdoti? L'elite religiosa, giusto? Lo stabilimento religioso. Nella loro mente erano persone molto, molto realizzate. Erano liberi, non erano mai stati schiavi di nessuno, dissero. Erano dei vedenti, per così dire, potevano vedere cose vere e spirituali. Erano sani, erano giusti, retti, erano buoni. E naturalmente Gesù ha semplicemente demolito tutto ciò. Disse loro che erano ciechi, disse loro che erano corrotti, disse loro che all'esterno erano dipinti di bianco, ma all'interno erano pieni di ossa puzzolenti, di uomini morti, di cadaveri. Attaccò la loro giustizia personale, e bisogna farlo, perché quello è il peccato dominante che condanna. E Gesù cercava costantemente di portare i peccatori al punto di odiare se stessi, al punto in cui avrebbero detto quello che disse Giobbe: mi odio. E Giobbe era un uomo giusto, colui che lo disse, quanto più dovrebbe dirlo uno ingiusto. Ma loro, perché erano così immersi nell'amore di sé e nella giustizia personale, loro disprezzarono il messaggio di Gesù e lo uccisero per quello. Non era che non volessero un Messia, non era nemmeno che non pensassero necessariamente che potesse esserlo, lo volevano veramente, disperatamente volevano il Messia, volevano, come abbiamo già imparato, volevano cibo gratuito, volevano il piano sanitario più incredibile mai concepito, guarigione per tutti, per sempre, resurrezione se si moriva, tutto gratis, senza premi, senza burocrazia, con processo, bastava andare da Gesù e lui si occupava di tutto, senza moduli da firmare. Certo che lo volevano e l'avrebbero anche accettato, ma Gesù irruppe nei loro pensieri con questo messaggio che avrebbero dovuto odiare se stessi invece di amarsi, avrebbero dovuto vedersi come poveri, prigionieri, ciechi ed oppressi, avrebbero dovuto arrivare ad un atteggiamento da beatitudine, povertà di spirito, lutto, mansuetudine, riconoscendo di essere privi di giustizia personale e dimostrando fame e sete di essa. Avrebbero dovuto essere disposti ad essere perseguitati e non acclamati. Odiavano quel messaggio perché amavano se stessi. Ed è così che funziona. Se ti ami in modo terminale, ti condanni da solo. Se ami te stesso, odi questo messaggio. Ecco perché Gesù disse questo. Matteo 21, 31. I pubblicani, le persone più vili, disprezzate ed odiate in Israele, erano i pubblicani che compravano una concessione romana per riscuotere le tasse e poi estorcevano denaro dalla loro gente e lo facevano con una banda di delinquenti, ladri e uomini violenti che facevano tutto il necessario per ottenere il denaro. I pubblicani e le prostitute, disse Gesù, entreranno nel regno di Dio prima di voi. Potete immaginare se siete leader religiosi in Israele, Gesù vi dice questo? Pubblicani? Voi avreste sputato sui pubblicani. E le prostitute entreranno nel regno di Dio prima di voi, perché? Perché loro hanno più probabilità di disprezzare se stessi di quanta ne avete voi. Diventare più morali potrebbe benissimo allontanarvi dal regno di Dio. C'è qualcosa di benefico nello sguazzare nelle conseguenze della grave iniquità, ha la sua propria capacità di risvegliarvi alla realtà di chi siete veramente. L'ho detto nel corso degli anni, le persone diventano cristiane quando sono abbastanza disperate, quando si trovano al punto di panico totale per voler essere salvate, riscattate, quando sanno di stare letteralmente affondando per la terza volta nel mare del loro stesso peccato. La feccia malvagia di Israele era molto più incline a riconoscere il proprio peccato rispetto ai giusti in sé, e non c'è mai stata alcuna salvezza per nessuno senza il ravvedimento. Non potete essere salvati, amici miei, senza il Vangelo di Gesù Cristo, cioè senza credere in colui che è morto ed è risorto per voi, il Signore Gesù Cristo, e tutte le verità sul suo conto. E non potete essere salvati veramente credendo nel Signore Gesù Cristo se a quella fede non si accompagna anche il ravvedimento. Eppure qui, ne ho già parlato, ma Ce l'ho in mente perché continuo a discuterne. Ci sono persone che scrivono libri cristiani che dicono che persone da qualche parte nel mondo che non hanno mai sentito parlare di Dio, non hanno mai sentito parlare di Gesù, non hanno mai sentito la Bibbia o il Vangelo possono essere salvate guardando in alto e dicendo, oh, visto che credo che tu sei un creatore lassù e credo in te come creatore, allora loro andranno in cielo. In altre parole, Dio, dice un autore, sarebbe ingiusto se non gli accettasse in cielo. Non solo non devono credere in Gesù come Signore, non devono nemmeno credere in Gesù stesso, non devono nemmeno sapere che esiste un Gesù, però che dire del ravvedimento? Dov'è? Dov'è quello? Cosa facciamo? Lo eliminiamo? È molto conveniente come cosa. Gesù disse, vuoi venire nel regno? Volete venire? Non basta credere che ci sia qualcuno lassù? Dov'è la vergogna? Dov'è il rimorso? Dov'è la convinzione travolgente del proprio peccato? E così il principio è basilare, è la verità basilare del Vangelo. Vuoi seguire Gesù, vero? Odiati. L'assoluta rinuncia di se stessi come aventi qualsiasi valore nella condizione non redenta e persino nella condizione redenta di fatto. Il nostro unico valore è come strumento raccolto dalla mano del Signore sovrano. Quindi c'è il rinnegamento di sé e poi c'è anche il portare la propria croce ed infine il seguire, cioè obbedienza giusta nel mentre seguiamo Cristo. Questa è solamente per ricordarvi cosa comporta quel principio. Per ora parliamo un attimino del paradosso, ok? Per un paio di minuti. Estendendo questo principio in un paradosso, Gesù dice questo nei versetti 24 e 25. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia, questi la salverà. Che giova infatti ad un uomo guadagnare il mondo intero se poi perde o rovina se stesso? Questo è il paradosso, giusto? Il principio è chiaro, questo è il paradosso. Vuoi salvare la tua vita? Devi perderla. Vuoi perdere la tua vita? Allora tienila stretta. Qui Gesù spiega ciò che ha detto tutto questo tempo, ciò che ha detto è che devi rinnegare te stesso, cioè che devi dare la tua vita, devi vendere tutto, abbandonare tutto per Cristo. Non aggiungi Cristo alla tua vita? Abbandoni tutto, vendi tutto. E con un vero e proprio suicidio del sé, per così dire, l'autonegazione, guadagni tutto. Dall'altra parte, se vuoi salvare la tua vita, versetto 24, chi vorrà salvare la propria vita? Non significa, sapete, mettere la cintura in sicurezza o avere l'airbag, non sto parlando di quello, o di passare per un intervento chirurgico per curare una certa malattia. No, non stiamo parlando della vita fisica, stiamo parlando della tua anima eterna qui, ok? E la tua anima eterna. Quindi vuoi salvare la tua anima, vero? Vuoi salvare la tua vita? Vuoi salvarti, riscattarti da solo? Allora devi perderti. Questo è l'unico modo. Vuoi perderti? Vuoi essere perduto all'inferno eterno, soffrendo la punizione per sempre? Allora tieni stretta la tua stessa vita. Tienila stretta. Questo è il paradosso semplice. Matteo 10, 39, questo è un altro punto in cui Gesù dice questo. Questo è praticamente un insegnamento abituale per Gesù. Matteo 10, 39, chi avrà trovato la sua vita la perderà, chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Un altro passo che penso sia in realtà un'esposizione di ciò che questo significa si trova in Giovanni 12, 25, dove Gesù ripete anche lì questo stesso paradosso, Giovanni 12, 25, ascoltate queste parole. Colui che ama la sua vita la perde. Vedete, vuoi salvare la tua vita perché la ami? Allora ami il modo in cui sei, ami te stesso, ami i tuoi desideri, ami le tue ambizioni, i tuoi sogni, i tuoi obiettivi, i tuoi onori, ami i tuoi successi, la tua via, il tuo modo di fare le cose, la tua volontà. Se fai quello, se così vivi, le perderai. E poi Gesù dice, e colui che odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. E qui Gesù sta dicendo che devi odiare la tua vita. Sono sicuro che è da qui che Lutero prese il termine odio di sé. Se ami te stesso, sei immerso nell'amor proprio e nell'autostima, nell'assicurarti che tutti i tuoi piccoli bisogni siano soddisfatti, nell'essere appagato con tutte le fantasie, i tuoi sogni, i tuoi progetti, le tue speranze e ambizioni, perderai la tua vita, perderai la tua vita all'inferno eterno. Se ami te stesso così tanto da tenerti stretto tutto come il giovane ricco, andrai via senza vita eterna. Però se odi te stesso, allora riceverai la vita eterna. Che scelta tremenda. Incredibile. Voglio dire, è l'ultima, giusto? È questo? Questo è quanto? O salvi la tua vita adesso e la perdi per sempre, oppure perdi la tua vita adesso e la salvi per sempre. È così semplice. C'è una piccola frase nel versetto 24 che deve essere notata: per causa mia. Per causa mia, non si sta parlando qua di una sorta di, credo si potrebbe chiamare, abnegazione filantropica. Non sta dicendo di perdere la propria vita per cause di giustizia o di perdere la propria vita per cause religiose, di offrirsi per diventare un prete, una suora, o di immolarsi e darsi fuoco con, come un monaco buddista, per mostrare la vostra devozione a Dio, o di legarvi bombe addosso come musulmani devoti pensando di esplodere in un'esperienza celeste con 72 vergini dagli occhi neri che ti stanno aspettando su cuscini verdi, un livello di devozione verso Allah. Non stiamo parlando di quel tipo di... c'è solamente un tipo di perdita del sé qui, ok? C'è solamente un tipo di auto-umiliazione, un solo tipo di abnegazione personale, ed è per causa mia. Non c'è valore o non c'è alcuna virtù in ciò che fanno quelle persone. Quando un buddista si brucia da solo, quando un musulmano si fa esplodere o si bruciano e si fanno esplodere direttamente all'inferno eterno. Non c'è alcun credito che si accumula sul loro conto, non importa quanto devotamente religiosi fossero, non importa quanto estremo fosse quel livello di devozione. Quello che Gesù sta dicendo qui, lui sta parlando di un uomo che si abbandona, abbandona la propria vita, rinnega se stesso, odia se stesso nella disperazione della sua condizione peccaminosa e dà la sua vita a Gesù Cristo per causa sua, per causa mia, dice. A causa mia, questo che significa? A causa mia, l'unico modo in cui salverai la tua vita eternamente parlando, l'unico modo in cui passerai l'eternità in cielo alla presenza di Dio nella pienezza della gioia è quando avrai dato la tua vita intera a Gesù Cristo. Versetto 25, Gesù fa questa affermazione veramente interessante. Dice: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero e poi perdere o rovinare se stesso? Questa è iperbole, vero? Infatti, nella categoria dell'illustrazione, questa l'iperbole suprema, Gesù sta dicendo: so cosa state pensando, so cosa state pensando. State pensando, certamente, dopo tutto sono una brava persona, ho questo successo, ho quest'altro successo, quest'altro onore, questa ambizione, questo desiderio, mi piacerebbe fare questo, quest'altro, ho alcuni dei miei piani, ho alcune delle relazioni che voglio proteggere, sapete, ho molto da rinunciare. Mi stai chiedendo tanto? Il giovane ricco disse: sai, sono ricco? Ho molto? Mi stai chiedendo tanto? Allora Gesù disse: va bene, ecco qui un'illustrazione ipotetica, ok? Se persino possedessi il mondo intero, immagina, che ne dici? Eh? Questa è l'iperbole suprema, non puoi andare oltre quello. Va bene, diciamo che tu sei il proprietario del mondo intero, hai tutti i tuoi beni, tutte le case, le macchine, i vestiti, le terre, tutti gli onori che vengono con quello, i prestigi e tutte i suoi poteri, le sue capacità di darti tutto ciò che ha in termini di benefici materiali, in termini di elogi, in termini di prestigio, prominenza, potere, qualsiasi cosa. Hai tutto. Che profitto ne trai? E quindi? Cosa? Che profitto ne hai? La parola qui significa semplicemente: che beneficio c'è? Che utilità ha? Che aiuto è? Se perdi o rovini te stesso alla fine. Tu, l'eterno te, o come registra Matteo, che cosa darà un uomo in cambio della sua anima? Quanto vale la tua anima? Quanto vale la tua anima eterna? Vale più di tutto il mondo temporale? Stai per morire tra pochi respiri e vivrai per sempre. Non credere alla convinzione comune dell'umanità, cioè che chi possiede più cose terrene è il più felice? Solo perché puoi ottenere un pochino di più, relazioni migliori, o relazioni diverse, o più potere, più influenza, o più onore, più qualsiasi altra cosa. Ma Gesù dice: se possedessi letteralmente la somma totale di tutte le ricchezze terrene e perdessi la tua anima eterna, quello sarebbe un brutto affare. Sarebbe un brutto affare. Che giova guadagnare il mondo intero e poi perdere la propria anima? Così Gesù dice: ascolta, meglio è meglio rinunciare alla tua vita ora, nel riconoscimento che in realtà non è comunque nulla. Ed allora sarà qualcosa di glorioso, qualcosa di meraviglioso, qualcosa di benedetto, qualcosa di gioioso, qualcosa di potente, qualcosa di pacifico, di onorevole per sempre e sempre e sempre. Questo è il messaggio del Vangelo. Questa è la scelta che dobbiamo fare. La prossima volta esamineremo i versetti 26 e 27, dove Gesù dice: tutti compariranno davanti al trono del giudizio, al tribunale finale, e saranno tutti giudicati eternamente in base al come hanno risposto a questo messaggio. Lasciatemi riassumere il tutto in modo semplice, ok? L'amor proprio vi manderà all'inferno. L'odio di sé vi manderà in cielo. Credere nel Signore Gesù Cristo è essenziale. Credere nel Signore Gesù Cristo unito ad un autentico pentimento e ravvedimento è richiesto. Entrambi sono opera potente dello Spirito di Dio nel cuore disposto attraverso la verità compresa. Ecco perché predichiamo quella verità. Padre, veniamo ora in conclusione a questo servizio, a questo culto meraviglioso di questa mattina, ringraziandoti per gli inni, la musica, i canti, ringraziandoti per l'opportunità di venire davanti a te in preghiera e di dare, ed ora ringraziandoti anche per la parola. Ancora una volta abbiamo udito dalle labbra stesse del Salvatore, ancora una volta siamo stati portati, per così dire, davanti alla tua stessa presenza e tu ci hai parlato. Questa è la tua verità. Questa è verità dataci graziosamente, amorevolmente, verità che non doveva essere rivelata, ma che è stata rivelata perché tu sei, per natura, un Dio che salva, un Dio che cerca di salvare i peccatori. Preghiamo, oh Dio, che la predicazione di questa verità, il messaggio della croce, che è stoltezza, che è follia per il mondo, sia la potenza di salvezza per molti che ascolteranno e crederanno. Preghiamo, oh Dio, che tu compia un'opera di odio di sé e di abnegazione personale nei cuori di molti ed anche in noi che siamo credenti. Continueresti a coltivarla in noi stessi affinché non cadiamo mai nel brutto peccato dell'orgoglio e della fiducia personale, ma sappiamo sempre che è una meraviglia, quasi una sorpresa ogni volta che tu graziosamente scegli di usarci come strumenti per la tua gloria. Ti ringraziamo, Padre, che lo Spirito di Dio opera queste cose nel cuore attraverso la verità. E preghiamo per questo fine anche oggi, nel nome del Salvatore. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.